Perfetto Mondo.
She knows how to cross-examine a witness and knows how to ask questions, but her client is a narcissistic sociopath who is obsessed with proving the lie that he didn't have anything to do with Stormy Daniels.
Effetto Mondo, buongiorno. Giulia Grivelli, ciao Giulia, buongiorno.
Continuiamo a seguire il processo di Donald Trump, quello per i pagamenti in nero all'ex pornostar Stormy Daniels. Ieri è stato il secondo giorno di interrogatori per Stormy Daniels. La voce che avete sentito era quella di George Conway, che è un repubblicano, ex consigliere di Donald Trump, la cui moglie è stata anche, ha lavorato a sua volta per Donald Trump. Poi entrambi hanno scelto di lasciare Trump al suo destino. In questo commento dice l'avvocata che ha condotto l'interrogatorio è un'avvocata bravissima. Il problema è che la linea difensiva imposta dal suo cliente, cioè Donald Trump, che lui definisce un sociopatico, un narcisista sociopatico, è di dimostrare che Stormy Daniels sta mentendo. E siccome Stormy Daniels ha tutta una serie di prove per far capire alla giuria che non sta mentendo su quell'incontro sessuale, si è rivelato veramente un boomerang questo secondo interrogatorio. A un certo punto, anche perché Stormy Daniels, lo abbiamo detto già ieri, non vede l'ora di scendere nei particolari, quindi non se ne vergogna assolutamente, ed è stato molto imbarazzante anche ieri, tanto che la notizia finisce su tutti i giornali, Wall Street Journal compreso. Il tema principale in realtà poi sui giornali è, da una parte, il tentativo di Donald Trump, che forse con quel minimo di lucidità che gli resta si è reso conto della piega non positiva per lui che sta prendendo, almeno dal punto di vista dell'immagine, il processo, e quindi si è scatenato contro le ultimissime decisioni di Joe Biden, che sappiamo sta cercando di convincere Netanyahu a non proseguire con l'invasione di Arafa. E intanto, appunto, anche questa notizia è su tutti i giornali. Poi però c'è anche un grande tema tutto interno agli Stati Uniti. Se noi qui abbiamo i problemi con i suini, in America invece c'è questa epidemia di influenza aviaria, e tra l'altro, per come è organizzato il sistema di controllo, che è sostanzialmente stato per stato, è anche molto difficile imporre in questo momento dei provvedimenti che poi quasi sempre sono abbattimenti di massa di polli per questa influenza aviaria. Quindi, insomma, non un momento facile anche per i problemi interni, insomma, degli Stati Uniti.
Che altro in primo piano oggi, Giulia, abbiamo? Ma
ti porto nel Regno Unito, perché da una parte c'è un po' di ottimismo, perché l'economia britannica è uscita dalla recessione tecnica, e però il presidente della banca centrale, la Bank of England, che però è la banca centrale del Regno Unito, ha fatto capire che a luglio effettivamente potrebbe esserci il primo di una serie di tagli dei tassi di interesse. Due curiosità dal Times. Una è il titolo è Truancy up by a fifth on Fridays. Truancy è il modo un po' gergale di dire bigiare la scuola. Non è detto che siano proprio assenze ingiustificate, però insomma sono cresciute del 20% nell'ultimo anno le assenze delle scuole inferiori di venerdì, e questo viene un po' attribuito al fatto che, essendo ancora molti genitori impegnati nel lavoro da casa, insomma fa molto comodo poi dopo una settimana di 4 giorni di lavoro da remoto, prendersi il weekend lungo e portarsi i figli con sé.
O comunque non è una bella abitudine, dirlo. Perché
certo, infatti c'è molto allarme su questo. Quindi questa è la prima curiosità, ripeto, apertura del Times, che però ha anche una foto su un red carpet di qualche anno fa di Angelina Jolie e Brad Pitt, che sono ancora impegnati, insomma, in una sorta di battaglia post-divorzio per i risarcimenti. E un loro ex dipendente ha vuotato il sacco dicendo che la diavolessa dei due è Angelina Jolie, che metteva tutti i figli contro il marito. Insomma, queste vicende appassionano molto i britannici, tanto che il titolo dell'articolo è Star Wars, con naturalmente uno di quei giochi di parole che piacciono molto.
No, stavo pensando quanto interessano a me queste cose.
Zero.
Abbastanza. Ma è colpa mia, probabilmente. Vabbè.
Ti porto invece in Germania, perché il ministro della difesa Pistorius è atteso a Washington. Il tema è che la Germania ha fatto sapere chiaramente che non parteciperà in alcun modo a invii di armi a Israele, quindi segue la linea Biden, ma ovviamente ha un peso molto diverso la decisione della Germania. E comunque è un annuncio di un qualche peso, ma sentiamo questo audio.
Seit Präsident Harry Truman 1948 die Anerkennung Israels unterschrieb, leisteten die USA bis heute Militärhilfen über insgesamt 123 Milliarden Dollar.
Questo era il riassunto, insomma, da quel 1948 in cui l'allora presidente Truman disse che sempre gli Stati Uniti avrebbero difeso e sarebbero stati al fianco di Israele per difenderlo in quanto Stato. Da quel momento sono stati dati aiuti militari per 135 miliardi di dollari, quindi una cifra consistente. Sappiamo che adesso Biden sta cercando di usare questo argomento per convincere Bibi, come lo ha chiamato lui stesso, ma per ora sappiamo che invece a Rafah, tanto che molti giornali titolano 100.000 persone, il Guardian per esempio, 100.000 persone a Rafah che cercano di andare, rispostarsi verso nord, anche se sappiamo che la situazione nel nord e nel centro della striscia di Gaza è comunque una situazione da cui prima erano già scappati verso sud, quindi veramente drammatica la situazione per la popolazione di Gaza.
Dove ci porti adesso, Giulia?
Dunque, un ultimo titolo dalla Germania, perché Handelsblatt, che è un po' l'equivalente tedesco del nostro Sole 24 Ore, e tra l'altro c'è una coincidenza perché un titolo simile ce l'ha Le Monde, riassume, mette insieme una serie di sondaggi che indicano come molti giovani in vari paesi europei, in particolare Germania, Italia e Francia, nelle intenzioni di voto, specie quelli che votano per la prima volta, dicano di voler votare per un partito di estrema destra. Quindi in Spagna Vox, in Francia il movimento nel partito di Marine Le Pen, che poi tra l'altro si è un po' moderato nel corso degli anni, e sappiamo che è di gran lunga, è praticamente nei sondaggi è dato al doppio rispetto alla coalizione di Macron per le prossime elezioni europee, l'AfD in Germania e poi anche Fratelli d'Italia qui da noi. Quindi è curioso perché è stata scelta uno skateboard come a simboleggiare le persone più giovani, certo. E poi tutto intorno i simboli di questi partiti decisamente spostati a destra.
Ci fai ascoltare ancora qualcosa, Giulia?
Sì, perché ce lo dimentichiamo forse, ma il 10 maggio del 1968 è una data molto importante per la Francia, era proprio quando, insomma, il famoso maggio francese, certo. Ricordiamolo, all'epoca insomma primo ministro era Georges Pompidou, che poi diede il nome al famoso museo, e il presidente era De Gaulle, e da lì poi iniziò insomma tutta una serie di proteste, si arrivò a decine di milioni di persone che scioperavano contemporaneamente, ma tutto iniziò dall'università, e quindi i francesi, come potete immaginare, stanno facendo molta attenzione a questo parallelo storico, e se vuoi sentiamo un audio.
Le 10 mai 1968, la première nuit des barricades à Paris, la révolte des étudiants commence tout juste à gronder et nous sommes dans les tout débuts du mouvement de mai 68 justement. Hein.
Oui, ce soir-là, les étudiants dressent la première barricade dans le quartier latin à Paris, rue Le Goff.
Quindi insomma quello era stato il giorno delle rivolte, appunto delle barricate nelle università, la Sorbona rimase chiusa per alcuni anni, è bene ricordare queste cose e volendo cercare di fare un confronto. All'epoca c'erano soprattutto proteste degli studenti che seguivano quelle degli studenti americani per i vari conflitti nel mondo, in particolare la guerra in Vietnam, ma poi naturalmente c'erano tutte le questioni sociali, quindi qualche parallelo con la situazione attuale effettivamente possiamo vederlo.
Boh, 10 secondi, 20, un titolo, c'è ancora qualcosa?
Spagna, risico bancario, perché non si riesce a venire a capo dell'OPA ostile della grande banca BBVA, e vedremo anche lì come proseguirà. Abbiamo detto, è un tema quello del consolidamento del settore bancario che è di attualità non solo in Spagna ma anche in Italia.
Benissimo Giulia, grazie, è tutto per la puntata di oggi, con Carlo Salvatore in regia, Alessandro Schirano in redazione, Alessio Maurizio in studio. Buona giornata e buon fine settimana, ciao. We'll be right back.